Bentornati, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino verso le 12.30, la seconda parte della nostra trasmissione di quest'oggi. Vi parla di uno spettacolo molto atteso che sta girando l'Italia, che tra l'altro fa riferimento anche a un libro e soprattutto a un artista, un interprete a cui vogliamo insomma molto bene da tanto tempo. Si tratta di Barzellette di e con Ascanio Celestini, le musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei, che con lui ha stabilito insomma un rapporto di grande amicizia e collaborazione da tempo. Sarà in scena per sole tre sere al Teatro Carcano di Milano dal 24 gennaio al 26 gennaio. Ascanio Celestini è con noi quest'oggi, bentornato, buongiorno.
Bentrovati, buongiorno.
Grazie. Allora, so che sei in spostamento, quindi grazie del tuo tempo, come sempre, di essere con noi in diretta. Grazie.
Grazie.
Allora, dicevamo, Barzellette, mi ricordo quando ci parlasti anche di questo progetto, era già capitato che ci facessi cenno. Le barzellette in realtà sono veramente il sale della terra, no? Esistono in tutti i paesi, hanno un significato sociologico straordinario, indicano lo zeitgeist più ancora della filosofia. Ci avevi detto un po' tutte queste cose, no?
Sì, beh, diciamo che per capire qualcosa su cos'è la barzelletta, che pure pensiamo di conoscere perfettamente, perché non penso ci sia qualcuno tra noi che non abbia mai ascoltato almeno una barzelletta. Sì. E molto probabilmente la maggior parte delle persone hanno anche raccontato barzellette, magari con mettendo le mani avanti dicendo io però non le so raccontare bene, però insomma, la barzelletta è un tipo di scrittura orale diffusissima e ancora incredibilmente viva. Però per capire appunto qualcosa in più sulla barzelletta non dobbiamo pensare in prima battuta che sia un tipo di letteratura, una scrittura, ma dobbiamo immaginare che la barzelletta sia un gioco. Perciò tutte quelle cose che noi diciamo attorno alle barzellette, io non le so raccontare, io non le capisco, sì, io non mi dimentico il finale, ecco, funziona proprio come coi giochi. Cioè io a tennis non so giocare, io alcuni sport non li capisco perché non conosco le regole. E allora capiamo appunto qualcosa in più sulla barzelletta e ci diamo anche una risposta a una delle domande che ci facciamo più spesso sulle barzellette: ma le barzellette sono scorrette, sono sporche? Ecco, allora pensiamo che sia un gioco. Gli scacchi è una guerra, però non muore nessuno. Quando da ragazzini giocavamo a guardie e ladri, nessuno finiva in galera. Quando giocavamo a indiani e cowboy, pure lì nessuno moriva. Era un gioco e potevamo arrivare a dire t'ammazzo, m'ammazzi, muoio, muori, proprio perché stiamo giocando, perché sappiamo che non finirà così.
Questo sicuramente, tra l'altro giustamente tu hai osservato più volte, poi raccontiamo anche un pochino com'è la modalità dello spettacolo, che è insomma sempre imprevedibile come parte, no? L'avete voluta e necessita il modo in cui le barzellette vengono proposte e interagite con il pubblico. Però una cosa che ho notato anch'io un po', perché la mia famiglia si è spostata tanto nell'Europa, è che una serie di barzellette mi si riproponevano dall'infanzia a seconda del luogo dove fossi, ma più o meno erano le stesse. Per esempio i carabinieri, come tu stesso osservi, in Francia diventano i belgi.
Sì, no, ma è appunto quello che succede in tutta la scrittura orale. Mia nonna raccontava una storia, che del galletto e della gallina, che hanno fame vanno a Piazza San Pietro e nella raccolta di fiabe russe di Afanasieff c'è la stessa identica storia, non vanno a Piazza San Pietro, vanno da un'altra parte, però insomma il comportamento è lo stesso, persino dei giochi come quello che almeno a Roma si chiamava linguaggio farfallino, che è un modo di parlare dei bambini, per il quale io per esempio per dire io sono Ascanio, io direi i fiofoso fonofo a fascafani fiofo, e il linguaggio farfallino lo ritroviamo in tutto il mondo, ne parla Marquez in Cent'anni di solitudine, un amico polacco lo fa in maniera diversa però con lo stesso risultato, e con le barzellette idem. Certo, appunto, in Francia la stessa barzelletta viene raccontata con i belgi, ma per esempio c'è una barzelletta dell'Unione Sovietica sulle guardie che girano in tre. In Italia si dice che girano in due perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere.
E l'altro
in Russia, in Unione Sovietica si diceva che erano in tre perché uno sa leggere, l'altro sa scrivere e il terzo controlla i due intellettuali. Cioè,
però io la sapevo così, lavorando a Radio Popolare la sapevo solo così, sapevo solo la versione sapevo solo la versione russa. Ecco, no, è vero, questo è un mondo affascinante, cioè è straordinario il giro del mondo. In realtà lo spettacolo, come tu lo definisci, è uno spettacolo per tutti, da fare dappertutto, no?
Sì, diciamo che io cerco sempre di immaginare i miei spettacoli come appunto possibile ovunque, accessibile a chiunque, insomma, ci abbia voglia di metterci un po' attenzione, insomma. Tante volte arriviamo in teatri dove pensiamo che è veramente difficile per una compagnia tradizionale fare spettacolo, per noi no. Noi possiamo farlo e abbiamo spesso fatto spettacoli in luoghi, non lo so, una delle prime repliche che feci di Radio Clandestina 20 anni fa, il mio spettacolo, uno dei miei primi spettacoli, lo feci nella libreria del Manifesto a Roma, dove il soffitto, tra il palchetto e il soffitto, era alto precisamente 2 metri e la mia scenografia era alta 2 metri e un paio di centimetri, però insomma c'è voluto 10 minuti, ho preso una sega, ho tagliato quei 2 centimetri e ho fatto spettacolo, insomma.
Infatti, tra l'altro lo spettacolo non è mai uguale, lo si può dire, lo diciamo, insomma il teatro non è mai uguale, insomma nessuna replica di nessuno spettacolo è mai uguale, ma in questo caso lo diciamo sul serio, c'è una storia di base, poi c'è lo spazio grande per l'improvvisazione, no?
Sì, sì, ma perché in generale i miei spettacoli nascono così, tant'è vero che stiamo stampando in questi giorni i volantini dello spettacolo Barzellette e ci abbiamo scritto Barzellette liberamente tratto da il libro Barzellette di Ascanio Celestini. Sembra un'assurdità, insomma, io ho scritto il libro, io sto in scena, il titolo dello spettacolo è lo stesso del libro, però poi sono due cose anche diverse. C'è una storia di fondo, che è la storia di un ferroviere che per metà della sua, come dire, carriera lavorativa sta in una piccola stazione e l'altra metà invece gira il mondo, appunto come dicevi tu, come girano anche le storie per l'appunto, no? E quindi anche le barzellette.
Perdendo il proprio padrone, scusa Ascanio, cioè questo ricordiamolo bene, cioè si perde la responsabilità, certamente, della propria barzelletta, diventa patrimonio comune.
Ma certamente, non c'è un autore che prende, come dire, che ha scritto Cappuccetto Rosso e non c'è un autore che ha scritto le barzellette sui carabinieri, però chi le racconta in qualche maniera è anche autore, perché? Perché le riscrive e le ridice con le parole che lui usa quotidianamente.
Sì, è un, ripeto, come il viaggio che Ascanio fa attraverso le barzellette, il viaggio che ci rivela anche come una barzelletta può o non può funzionare, no? Cioè, che il problema è anche quello, come dicevi all'inizio, no? Le barzellette sono per tutti, ma non tutti sono per le barzellette.
Sì, ripeto, è come i giochi, cioè se io vedo due persone che giocano a scacchi, capisco a cosa stanno giocando e riesco anche a seguire un po' il gioco, ma se io devo giocare a scacchi contro un maestro, perdo dopo la terza mossa, per cui la stessa cosa è con le storie, possiamo seguirle, possiamo capirle, alla fine della barzelletta possiamo anche ridere, se la barzelletta fa ridere e ci ha fatto ridere, ma non è detto che poi noi siamo capaci di raccontarla quella storia, di raccontare quella barzelletta.
È uno straordinario laboratorio di ritmi, la Barzelletta, no? È una, come dire, una scuola importante, tanto che insomma certe regioni se ne arrogano in qualche maniera la specialità, ma sbagliano, perché insomma anche nei luoghi più nascosti e anche quelli apparentemente più seri ci sono delle barzellette. Io ho trovato stupende barzellette alle isole Orcadi oppure in Finlandia, e uno non direbbe che proprio quelle sono le patrie naturali della barzelletta, invece sì, ci sono anche lì. Però l'ultima domanda che faccio ad Ascanio Celestini prima di ricordarvi tutto quanto è questa: intanto, se un giorno potremo chiederti di venire con le barzellette da noi, magari a uno dei nostri festival, te lo chiedo in diretta così non puoi rispondere
certamente,
bruscamente.
Sì, sì, no, certamente.
No, va bene, questo lo è, questa era proprio una vigliaccata. Ma invece la cosa che secondo me vale ancora la pena di sottolineare, e conoscendo insomma il tuo lavoro, la tua passione per i confronti, è chiederti che tipo di reazione hai dai diversi pubblici, no? Dai vari luoghi dove fai lo spettacolo. Vengono a raccontartele poi dopo lo spettacolo, a dirti delle cose? Sì,
sì, diciamo che più che altro come dire, la difficoltà c'è stata prima del debutto dello spettacolo.
Ah, okay.
Nel senso che molte persone mi scrivevano anche del tipo: vabbè, adesso ti sei dato le barzellette, così fai i soldi, sai?
Oddio, no.
Io scherzando lo dicevo anche a mio figlio, dico: adesso scriviamo un libro di barzellette e diventiamo ricchi. E ovviamente non è così, insomma, perché è uno spettacolo, è un libro dove ce ne stanno di barzellette, ma dove poi c'è una storia. E anzi, dicevo prima, nel tempo che è passato tra quando ho pubblicato il libro e quando ho debuttato con lo spettacolo, ho scritto praticamente, cioè, mezz'ora dello spettacolo per appunto non sta nel libro. Ma dico, questo è quello che succede sempre, come dicevi tu, con gli spettacoli. Ma nel caso di un attore come me, come altri che lavorano molto sull'improvvisazione, ci si trova proprio, non dico davanti a due spettacoli diversi, ma quasi. Io quest'anno sono 20 anni che porto in scena Radio Clandestina sul Ciro dei Fossi Ardeatini, e tornerò anche a Milano, peraltro, nella settimana del 25 aprile.
Ah.
Ed è uno spettacolo che ho fatto una delle primissime volte proprio da voi, seduto in una stanza.
Sì.
Era dicembre del 2000 e registrammo una diretta, diciamo, di Radio Clandestina. E io in 20 anni, ovviamente, oggi mi trovo a raccontare la stessa storia, ma in maniera completamente diversa. Ci sono delle serate nelle quali lo spettacolo dura 1:20, 1:30, e l'altra sera Città della Pieve è durato meno di un'ora.
Mm-hmm.
Non lo so perché, non è migliore o peggiore, è che cambiano le parole, cambiano le durate, cambiano gli spettatori anche, cambia anche, come dire, emotivamente l'attore che sta in scena.
Certo. Sì, è vero, quello sicuramente. Hanno smesso però di scriverti che fai lo spettacolo.
Sì, ecco, quando hanno capito. Spettacolo, sì. Sono conto che a prescindere che sia un buono o cattivo spettacolo, ma insomma che non è, diciamo, con tutto il rispetto,
non ti sei dato al cabaret televisivo, infatti, no? Cioè,
sì, che io apprezzo, figuriamoci.
No, ma ognuno fa il suo mestiere, insomma, non è, quindi... Va bene, allora l'abbiamo puntualizzato anche noi, e soprattutto ovviamente vi invitiamo ad andare a vedere Ascanio Celestini in questo suo ritorno a Milano dal 24 al 26 gennaio, Barzellette, insieme a lui Gianluca Casadei. Non abbiamo detto niente delle musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei, che ci piace tantissimo.
Beh, lui suona tastiera e fisarmonica, sono pure lì, sono musiche che ha scritto seguendo passo passo la nascita dello spettacolo, per cui...
Quanti
in un
anni
certo
sono
senso,
che collaborate?
Beh, noi abbiamo fatto il primo spettacolo insieme debuttando proprio a Milano, al Piccolo, tra maggio, fine maggio, inizio giugno del 2006, per
esatto,
cui ormai sono 14 anni, sì.
Esatto, e vedi, tutto succede a Milano, come dicono i milanesi,
sì.
No, scusa, era solo per provocare.
No, ma allora... è anche vero.
Va bene. No, questo sicuramente succede a Milano dal 24 al 26. Allora, bentornato Ascanio, poi torneremo a raccontare invece del tuo ritorno in occasione del 25 aprile. Grazie davvero, e la battuta che ti ho fatto prima non era una battuta. A risentirci, ciao, a presto.
Ciao, buongiorno.
Ciao, grazie, ciao ciao. Ed eccoci alla nostra molto attesa rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Ben ritrovato, Giovanni.
Eccomi, Ira. Allora, incomincio subito con una recensione. Ne avrei due recensioni della Scala di Milano, eh? Una ghiottissima e una, insomma, un po' così. Una un po' così è il Romeo e Giulietta di Gounod. Ho visto la terza. Recita, le recite proseguono fino al 16 febbraio, c'è stata l'indisposizione di Diana D'Ambrau che poi immagino che rientrerà. Dunque posso riassumere molto brevemente, certo. Trattandosi di una ripresa. È lo spettacolo di Bartel Scher che era, secondo me, molto vecchio e datato già 10 anni fa e figurarsi è invecchiato un po' di più, soprattutto questo situarsi del tutto in un improbabile 700 che c'entra poco. La recitazione è ancora più piatta del solito, quindi tutto è lasciato all'estro personale dei cantanti, il che secondo me è sempre un male.
Il migliore è Vittorio Grigolo, tenorissimo, come al solito, estroverso, etero, avvolgente, ma bisogna ammettere vocalmente anche con molte finezze, prodezze vocali. Invece l'indisposizione della Dan Brau ha consentito al soprano Vannina Santoni di presentarsi alla Scala. Lei ha già sortito una bella carriera, soprattutto in Francia, quindi ha debuttato sul palcoscenico più importante del mondo, in un ruolo, diciamo, lirico leggero, dovrebbe esserle congeniale. Non mi ha fatto una grande impressione, era la prima volta che l'ascoltavo dal vivo, mi ha un po' deluso, ha pochi colori, un'intonazione anche imprecisa, tratti, qualche acuto incerto, insomma è solida, è preparata, ma nulla di memorabile. Tra i ruoli di fianco ho trovato travolgente Matteo Olivieri, molto brava Annalisa Stroppa, era un'altra sostituzione dell'indisposta Marina Degli Osti, e discreto Nicolà Testé come Frère Laurent. Invece dico benissimo del direttore giovanissimo Lorenzo Viotti, che debuttava in opera alla Scala e che convince pienamente, secondo me, in un repertorio come quello francese, che è già tutto suo. Tiene benissimo l'orchestra, in sintonia con le voci, è scattante, a ritmo, sa toccare anche la corda elegiaca, che è importantissima in quest'opera. Insomma, è un giovane direttore che sicuramente promette molto. Quindi grande successo di pubblico, intanto, malgrado le mie critiche, le recite proseguono fino al 16 febbraio. Non so se c'è tempo per dire qualcos'altro.
Sì, 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 c'è tempo, c'è tempo.
E allora, devo parlare, ma molto brevemente, purtroppo, del concertone, dico purtroppo perché ci sarebbe molto da dire, del concertone della Chicago Symphony Orchestra, che ho visto ieri sera con Riccardo Muti, direttore
musicale.
Ne
hanno parlato un po' tutti, sempre questa storia, torna, non torna, come torna, quando torna,
Vedremo, ma ecco, una cosa interessante, il concerto, naturalmente lui non ha diretto l'opera, però il concerto era dedicato a due grandi sinfonie del Novecento, molto conservatrici, molto tonali, ma grandissimi, Paul Hindemith da una parte con Mathis der Mahler e la terza di Prokofiev, che sono tratte dalle rispettive opere che poi hanno avuto delle vicende anche politiche piuttosto pesanti, sia per Hindemith sia per Prokofiev. Insomma, i due compositori sono riusciti a tirarne fuori due capolavori sia di opere che di sinfonie, e Muti ha diretto proprio questo, quindi in qualche modo l'opera centrava. E poi ha fatto un bis, il bis che ha fatto anche a Napoli e a Firenze, perché questa è una tournée, cioè ha scelto l'intermezzo della Fedora di Giordano, e se vi può divertire, a seconda dei pubblici lo ha motivato in maniera diversa. A Napoli ha detto perché in fondo Giordano è un autore della scuola napoletana, e a Milano perché la Fedora di Giordano ha debuttato al Teatro Lirico di Milano, quindi ha trovato un modo con il suo solito verve di giustificarlo. E il concerto invece è stato veramente fantastico, veramente straordinario, tanto perché la Chicago è un'orchestra straordinaria, degli ottoni incredibili, i legni, quindi non so, flauti, clarinetti, quel duetto tra flauto e clarinetto nel secondo movimento della Matti del Male, che è difficilissimo, è venuto fuori proprio come acqua fresca. E poi gli archi hanno una potenza e una morbidezza, e secondo me la chiave di questa interpretazione di Muti è stata proprio l'anti-espressionismo. Di solito si fa molto espressionismo alla Gergiev, diciamo così, in questi passi. Muti invece dirige tutto in una maniera molto rigorosa, ma anche molto, molto morbida, facendo proprio cantare l'orchestra. Questa cosa, con un'orchestra come la Chicago, in un ambiente alla fin fine piccolo come la Scala, perché non ha grande sala concerto, ha prodotto, insomma, un effetto veramente sorprendente, quindi veramente un grande concerto. Ecco, posso dire che domenica ci sarà una cosa molto importante, se c'è ancora tempo, cioè l'inaugurazione del Massimo di Palermo con il Parsifal. Se volete potete seguire la diretta streaming gratuita sul sito del Teatro Massimo di Palermo alle 17.30.
Benissimo, allora grazie come sempre a Giovanni Chiodi, appuntamento a giovedì prossimo. Ciao Giovanni, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. What are those? You came in with some brand new forces, barely could afford them, outfit corny, all bad choices, couldn't take a point and now the mosh pit's open and the white shell toes, the same color as oysters. Abbiamo ancora 2 minuti e vi ricordo che alla Libreria del Tempo Ritrovato per 4 giovedì sono partiti giovedì scorso viaggi e storie, usi, abusi in generale su un tema molto interessante. Oggi in particolare il mito di Federico II di Svezia in Puglia e in tutto il Sacro Romano Impero, ne parla Marco Brando, autore della monografia L'imperatore nel suo labirinto. Poi vi parleremo di altri appuntamenti, sempre alla Libreria del Tempo Ritrovato in Corso Garibaldi 17. Vi parliamo invece di Lavorability, 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro, lo spiega nel suo libro edito autonomamente Marco Montemagno, un imprenditore digitale che sarà ospite alla libreria Gogol & Company di via Savona 101 quest'oggi alle ore 19. Invece la libreria Lemo di via Pepe 14, la rivista semestrale di Bologna Zona Letteraria in formato libro dedicata a studi e prove di letteratura sociale, presenta il terzo numero dal titolo Satira e potere da Aristofane a oggi. Fra le firme che hanno collaborato Gianfranco Manfredi, Monio Vadia, Pat Carra e molti altri. L'appuntamento per la presentazione di questo terzo numero di Zona Letteraria, appunto la libreria Lemo di via Pepe 14 alle 18:30. Faccio forse in tempo a dirvi che al Circolo dei Lettori Giuseppe Marcenaro parlerà di Apollo e Daphne di Bernini, le tre grazie di Canova, gli scaloni dei palazzi e di altri usi della pietra splendente, cioè il marmo, a Casa Manzoni in via Morone oggi alle 18:30. Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11:30 oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare o sulla app in podcast. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare. Ciao!